Egitto, quanti ragazzini nelle prigioni dell'orrore? Sono oltre 600 i minori detenuti illegalmente nelle prigioni egiziane. Molti di loro vengono torturati per confessare reati che non hanno commesso. Alcuni sono figli di oppositori del regime. La maggior parte è imprigionata senza accuse valide o spiegazioni. Ecco le loro storie raccolte dall'avvocato che li difende. Di Brahim Maradou. Sono dei ragazzini. Dovrebbero passare le giornate tra scuola e divertimento, come i loro coetanei nel resto del mondo. Invece no. In Egitto sono in prigione insieme ai criminali. Molti di loro vengono torturati e devono dichiarare di aver commesso dei reati, alcuni anche gravi, dall'uccisione di agenti di polizia ad attentati contro lo Stato. Quelli che non reggono le sevizie non ricevono le cure di cui hanno bisogno, e in quei pochi casi in cui vengono portati in ospedale restano ammanettati ai letti e alle carrozzine, come i peggiori ergastolani. Le organizzazioni per i diritti umani stimano che attualmente siano circa 600 i minori detenuti illegalmente in Egitto, quasi tutti per questioni politiche. Molti di loro semplicemente perché figli di oppositori pagano le scelte dei genitori, altri perché si sono trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato. A riportare le drammatiche testimonianze all'Espresso è l'avvocato Dalia Lotfi. Il suo lavoro è quello di difenderli, o almeno tentare di farlo, perché spesso non sono ufficialmente accusati, sono solo imprigionati senza spiegazioni. Il governo continua a negare ogni responsabilità sulla detenzione dei minori, spiega così. Il problema non si riesce nemmeno ad affrontare. Il 16 aprile scorso ha compiuto 18 anni, ma per lui non c'è stata nessuna festa, perché Ahmed Bassiouni è rinchiuso in una prigione ad Alessandria da oltre 2 anni. È di famiglia colta e benestante, madre ginecologa e padre pediatra. Un ragazzo concentrato sulla scuola, senza nessuna attrazione per la politica, così lo descrivono. Ed è proprio per la scuola che era uscito da casa il 1 gennaio del 2014. Doveva andare da un amico per recuperare alcuni appunti. Prima di arrivare a destinazione si è però trovato in mezzo a una manifestazione violenta. La polizia lanciava lacrimogeni. E non solo. Si è coperto gli occhi e si è messo a correre verso casa dell'amico, come avrebbe fatto chiunque. 15 minuti dopo il suo arrivo, i militari hanno cominciato a bussare. Quel bambino doveva essere consegnato. Hanno minacciato di buttare giù la porta se il terrorista non fosse uscito. Quel terrorista aveva 16 anni ed era lì per fare i... Lo hanno portato via trascinandolo per terra, lo hanno aggredito ancora prima che arrivasse al commissariato. È stato gettato in una stanza con un centinaio di criminali veri, tutti adulti. L'accusa è scioccante: omicidio di un agente di polizia e di 2 assistenti, possesso di Molotov e disturbo della quiete pubblica. Per fargli confessare tutto è stato picchiato, sottoposto a scosse elettriche e spruzzato con acqua gelida in pieno inverno. Durante questi 2 anni è stato trasferito da un centro all'altro, a volte con gli adulti che gli sottraevano pure quel poco di cibo che riceveva, altre in centri giovanili dove le guardie erano solite maltrattare i piccoli. Questo è l'inferno che ha passato in attesa del processo, con la speranza che in tribunale sarebbe venuta fuori la sua innocenza. L'udienza si è tenuta alla sezione penale di Alessandria il 2 settembre 2015. Ahmed è stato giudicato colpevole, condannato a 5 anni di reclusione e altri 5 in libertà vigilata. Senza prove e senza confessione. Per lui le porte dell'inferno si sono riaperte, lo hanno riportato in detenzione a condividere le celle con assassini e stupratori abituati a minacciare i più deboli con le lamette dei rasoi. Spesso le loro minacce si concretizzavano, Per questo Ahmed ha detto alle guardie che avrebbe raccontato tutto alla famiglia e quindi ai media. Nonostante tutto, continuava a credere nella giustizia. La scelta di non piegarsi gli ha procurato un paio di nuove accuse, rissa e danneggiamento della proprietà pubblica. Il 17 marzo scorso è stato condannato ad altri 2 anni di prigione e 2 in libertà vigilata, senza prove e senza confessione. A 3 ore di strada da Alessandria, andando verso est, si arriva a Mansoura. E qui c'è un'altra prigione, è qui che Shoaib Imad il prossimo dicembre compirà i suoi 18 anni. Il 25 gennaio è la ricorrenza dell'anniversario della rivoluzione, per tanti oggi una data maledetta, come lo è stata per Giulio Regeni, lo è anche per Imad. Il 25 gennaio del 2014 aveva partecipato a una manifestazione di protesta. L'11 febbraio i militari hanno fatto irruzione in casa sua, senza alcun mandato, lo hanno portato al commissariato di Mansoura dove è stato trattenuto, senza essere accusato, per 40 giorni, i primi 4 li ha trascorsi sotto le sevizie della polizia che gli chiedeva di confessare di appartenere a un gruppo di rivoltosi. Gli hanno garantito che sarebbe stato violentato se non avesse ammesso tutto. Dopo 45 giorni è stato trasferito nella prigione dove si trova tuttora. La famiglia racconta le condizioni disumane in cui è stato tenuto, una stanza sovraffollata e poco ventilata, senza letti e senza lenzuola. Non c'erano docce e il WC era in un angolo scoperto. La famiglia può incontrarlo 2 volte alla settimana, 5 minuti a visita, 5 minuti per poter rivedere il figlio portato via. Dopo 2 mesi di detenzione Imad ha iniziato a lamentare forti dolori alle ginocchia, aveva bisogno di visite, cure e farmaci, i suoi aguzzini non gli hanno fornito nessuna delle 3. Solo a fine agosto, quando ormai stava perdendo l'uso delle gambe, è stato trasferito in ospedale. Qui lo hanno sempre tenuto ammanettato a letto. Un bambino malato ammanettato a letto tutto il tempo. Era necessario un intervento urgente. In chirurgia però ci è finito solo 1 mese dopo. Ed è stato dimesso nel giro di 2 giorni. Erano necessari mesi di fisioterapia, invece lo hanno riportato in cella a bordo di un furgone della polizia. Non gli hanno fornito nemmeno un letto, gli hanno dato una carrozzina alla quale lo hanno legato, sempre in manette. Ora fatica a camminare, a dicembre compirà 18 anni. La colpa di Ahmed Khalef Bayoumi, 19enne di Alessandria in prigione da 3 anni, è quella di essere figlio di una coppia di avvocati che difende le vittime del regime. Il 12 gennaio 2014 Ahmed e lo zio sono andati a trovare un amico di famiglia che di professione fa il chimico. A mezzogiorno polizia e militari hanno fatto irruzione nell'edificio, arrestando tutti e 3 senza alcun mandato. Vista l'età di Ahmed, qualcuno ha avuto il dubbio e quindi ha chiamato i superiori per chiedere se lo potevano portare in commissariato. Al comando, più che dell'età, si sono preoccupati del cognome. Una volta scoperto che era il figlio degli avvocati antiregime, il permesso è stato accordato. Come colpa è sufficiente, poco importa se ancora minorenne. Il laboratorio dell'amico di famiglia di medicina legale e non rappresentava alcun pericolo, tant'è che il proprietario è stato rilasciato qualche giorno dopo, senza accuse. Ahmed ha trascorso invece 5 mesi in condizioni disumane al centro detentivo di Alessandria. È stato trattenuto in una stanza chiusa con più di 100 prigionieri. Per i primi 2 mesi la sua famiglia non l'ha potuto visitare. In seguito sono stati concessi 2 minuti di visita una volta alla settimana. È stato accusato di fabbricare bombe da utilizzare in attività terroristiche. Il 15 maggio 2014 è stato trasferito in un altro centro di detenzione, noto per le violenze che tra le sue mura subiscono i minori, sia da parte delle guardie che da parte degli altri detenuti. Ha raccontato ai familiari che in ogni stanzone ci sono dei prigionieri che comandano tutti gli altri. Per avere un posto dove dormire bisogna pagarli, così come per ogni pasto e ogni doccia. Chi non paga viene maltrattato, torturato e abusato sessualmente con la connivenza di chi indossa la divisa. Molti sono stati costretti a pulire il pavimento con la lingua. Quello del 15 maggio è stato il primo di una serie di trasferimenti in luoghi dove l'unica costante è l'orrore. Il 25 dicembre scorso è stata ritirata l'accusa a suo carico, ma è ancora in prigione, in condizioni a cui non si potrà mai abituare. L'appello dell'avvocato Lotfi è che se ne parli, perché in Egitto non ne parla nessuno, nemmeno i giornalisti. Questi sono ragazzini ormai senza futuro, condannati alla violenza. Molti di loro già pensano a come vendicarsi contro i propri aguzzini e contro lo Stato. Tanti altri sono i migliori candidati all'estremismo e al terrorismo. L'Europa deve sapere chi sta sostenendo e a chi vende le proprie armi. Caso Regeni, si stringe la morsa di Al-Sisi. Arrestato anche il consulente della famiglia. In seguito alle proteste di piazza, il regime egiziano ha reagito con un'ondata di arresti, tra cui quello di Ahmed Abdallah, il presidente della ONG che offre consulenza ai legali dei familiari del ricercatore ucciso, di Ibrahim Maradou. Il regime di Al-Sisi comincia a sentire tutto il peso della protesta della piazza e risponde con un'ondata di arresti che ha travolto decine di attivisti in tutto il paese, tra questi anche alcuni esponenti della campagna per la verità sul caso Regeni. Ultimo nome reso noto è quello del consulente della famiglia friulana Ahmed Abdallah, presidente del consiglio di amministrazione della Commissione egiziana per i diritti e le libertà. La famiglia del ricercatore si dice angosciata dal provvedimento e ne chiede l'immediato annullamento. Nelle ultime settimane Ahmed Abdallah si era impegnato per il sostegno e la tutela legale alla famiglia. La campagna di arresti condotta dal regime di Al-Sisi è partita in occasione della manifestazione nazionale annunciata per la giornata di ieri per chiedere diritti, una manifestazione che segue a pochi giorni un'altra di protesta indetta contro la decisione del presidente di cedere due isole egiziane all'Arabia Saudita. I mandati di cattura sono stati emessi anche nei confronti dell'avvocato Malek Abli, uno dei noti attivisti per i diritti umani, tra i primi a denunciare la sparizione di Giulio. Lui è stato organizzatore del presidio di solidarietà davanti all'ambasciata italiana al Cairo con lo slogan Giulio uno di noi, ucciso come uno di noi, la settimana in cui è stato ritrovato il suo cadavere. In manette anche Sanaa Seif, che conduce in particolare una battaglia per l'abolizione del processo militare contro i dissidenti civili. La morsa del Cairo non risparmia i giornalisti. Nei giorni scorsi, dopo la diffusione della notizia da parte della Reuters con le rivelazioni di fonti interne a polizia e servizi segreti secondo cui Giulio è stato arrestato la sera del 25 gennaio scorso, quindi prima di sparire, sono state avviate delle indagini e minacciate tutele legali contro l'agenzia internazionale. In particolare sotto la lente degli inquirenti la telefonata da cui sarebbe arrivata la soffiata al giornalista della Reuters. Sempre ieri mattina, vicino a piazza Tahrir, sono stati fermati, poi subito rilasciati, i giornalisti Basma Mostafa e Mohamed El Sawi. La prima è nota per aver intervistato la famiglia dei membri della banda accusata, in precedenza, di essere responsabile della tortura e dell'uccisione di Regeni. Nella loro abitazione sono stati fatti ritrovare gli effetti personali di Giulio. In particolare, in quella intervista i familiari hanno sottolineato la totale estraneità dei cinque rispetto al crimine di cui sono stati accusati e per cui, in sostanza, sono stati crivellati di colpi dai militari. In totale, ieri sono stati 25 i giornalisti egiziani fermati, di questi 15 sono stati subito rilasciati, in manette anche dei loro colleghi stranieri. Il presidente al-Sisi nel suo discorso alla società civile aveva accusato i media di aver creato il problema Regeni perché riportano senza professionalità ciò che viene diffuso sui social. Egitto, i 1000 Regeni di cui non si parla. Più di 250 persone negli ultimi 2 mesi. Adolescenti e ragazzi fermati dalle forze dell'ordine in metropolitana o per strada, spariti da casa. Un commerciante che ha avuto la colpa di tagliare la strada a un poliziotto. Così si muore al Cairo e nel Sinai. Una ONG egiziana getta luce sul baratro di violenza del paese. Di Brahim Maradou. A marzo in Egitto sono sparite forzatamente 105 persone. 10 di loro dopo essere state ufficialmente rilasciate dalla procura. I casi di tortura sono stati 62 al giorno, quelli di violenza da parte delle forze dell'ordine 43. In 6, tra cui 2 bambini, sono stati giustiziati subito dopo l'arresto, altre 6 sono morti nei luoghi di detenzione. Sono questi i numeri dell'archivio dell'oppressione. A renderli noti è il Centro di Riabilitazione per le Vittime di Violenza e Torture, il NADEM. La copertina è dedicata a Giulio Regeni, per non dimenticarlo e perché rappresenta tutti gli altri. La sua voce è arrivata dove non hanno potuto le centinaia soffocate nei commissariati del regime. Ed è una chiara risposta al governo che continua a considerarlo un caso isolato. Perché di casi, solo nell'ultimo mese, ce ne sono stati 105, a febbraio 155. È un bollettino di guerra, nemmeno i bambini si salvano. Tra quelli uccisi subito dopo l'arresto ce ne sono 2, di 12 e 13 anni, fermati dai militari nella zona del Sinai il 7 marzo scorso, giustiziati e gettati come spazzatura sul ciglio della strada. Accusati di essere terroristi, 2 giorni dopo, a nord del Cairo, un commerciante ha commesso il fatale errore di tagliare la strada a un ispettore di polizia. La discussione che ne è nata ha portato la gente a sparare al malcapitato. È morto poche ore dopo in ospedale. I parenti del ricercatore torturato e ucciso in Egitto parlano in una conferenza stampa al Senato. E chiedono un intervento forte del governo se nel prossimo incontro del 5 aprile non ci saranno passi avanti. Abbiamo una foto che mostra le torture su di lui. Speriamo non serva usarla per richiamare l'attenzione nella stazione della metropolitana di Bohut, quella frequentata molto anche da Giulio. Una guardia ha invece picchiato a morte un giovane. La sua colpa è stata quella di rifiutare un'ingiusta perquisizione. Il referto medico presentato alla madre indica decesso per cause naturali. Naturalmente nell'elenco c'è anche la banda accusata di sequestrare e rapinare gli stranieri. Quella legata, secondo l'ultimo tentativo di depistaggio da parte degli interni, anche al caso Regeni. In 5 a bordo di un minivan crivellato di colpi dai militari, nessuno ne è uscito vivo. Lo zio dell'autista continua a giurare che il nipote ucciso non ha mai passato nemmeno una notte in cella. Era uno studente universitario che ogni tanto dava una mano nella guida del mezzo. Di certo chi viene arrestato non può dirsi salvo. Sono 6 i detenuti in custodia cautelare morti perché non hanno ricevuto le cure mediche necessarie, 60 invece quelli torturati. Ed è proprio nei commissariati che si verificano più casi di sparizioni. ma si può essere fermati anche nelle procure, davanti a casa o sul posto di lavoro. Caso Regeni, un egiziano alla famiglia, pretendete la verità, fatelo per tutti noi. Migliaia di condivisioni per l'accorato messaggio su Facebook di un giovane attivista indirizzato ai genitori del ricercatore ucciso. Il sangue di Regeni è il messaggero al mondo di tutte le vittime della tirannia. Svelare chi è il suo assassino è per noi un importante passo verso la libertà. Di Brahim Maradona. È quasi un urlo di disperazione quella lettera che il giovane egiziano Mahmoud Mohamed Hegazi ha indirizzato alla famiglia Regeni. È un attivista per i diritti umani che esprime ai genitori del ricercatore italiano ucciso in Egitto le condoglianze e chiede loro di aggrapparsi alla verità, perché vede nel caso Regeni la possibilità di dare voce anche alle migliaia di persone che hanno subito lo stesso trattamento da parte del regime, ma che non sono mai state ascoltate da nessuno. Il post in poche ore ha avuto migliaia di condivisioni e decine di migliaia di apprezzamenti. È un segnale di come sia sentito il caso Regeni da parte di chi è ormai abituato a subire i soprusi della tirannia. Nella sua lettera, Hegazi ricorda il caso di un avvocato ucciso, torturato, un anno fa e di come la famiglia sia stata chiamata a portare via il suo corpo. Alla famiglia Regeni le nostre più sentite condoglianze. Non vi chiediamo altro se non di continuare a pretendere tutta la verità su chi ha ucciso Regeni. Il caso non è solo vostro. È diventato il caso di centinaia di vittime uccise dalle torture degli apparati di sicurezza. È il caso di migliaia di detenuti e scomparsi forzatamente, trasformati in nient'altro che un numero che il regime toglierà dalla lista e non saranno ricordati se non dai familiari che vivranno in lutto il dolore dell'ingiustizia e della perdita dei propri cari senza alcuna speranza o possibilità di perseguire i loro assassini. L'omicidio di Regeni ha posto noi egiziani davanti a una unica triste verità: le nostre vite valgono molto poco. Il regime crede che ucciderci sia un diritto acquisito che nessuno gli può contestare e crede inoltre che non sia obbligato a giustificare perché ci uccide. È immerso nelle teorie complottistiche fino a diventarne ossessionato. Ormai la follia è l'unica voce accettata al Cairo oggi. Un anno fa è morto a causa di feroci torture in un commissariato di polizia nella periferia del Cairo, l'avvocato 28enne Karim Hamdi. È stato ucciso dalle scariche elettriche ricevute in diversi punti sensibili del corpo. È stato sfigurato in una maniera inconcepibile. Il giorno dopo i suoi familiari sono stati chiamati dalla polizia. Venga qualcuno a portare via il corpo di vostro figlio. Sì, con questa semplicità, il regime sa che non valiamo nulla e che non c'è nessuno che lo possa giudicare per i suoi crimini. Il caso di Karim è semplicemente un numero nell'elenco delle vittime del regime che solo a novembre 2015 era arrivato a 340 uccisioni. Un lungo elenco che non sconvolge nessuno all'infuori delle famiglie delle vittime che vivono il loro lutto senza poterlo nemmeno rendere pubblico. Esatto, non possono nemmeno ricevere le condoglianze, perché così vogliono gli organi di sicurezza. Nemmeno la comunità internazionale sembra accorgersi di noi. E non crede che 40.000 detenuti e oltre 2.000 sparizioni siano un motivo sufficiente per chiedere al governo egiziano di firmare questo massacro. Sembra che altre considerazioni politiche siano più importanti delle nostre anime e delle nostre libertà. Tuttavia, la nostra sofferenza, la nostra lotta e le nostre voci erano destinate a non essere perse invano. Sembra che Dio abbia voluto fare ascoltare le nostre sofferenze attraverso l'omicidio di Regeni. è diventato la nostra unica voce per tutta la comunità internazionale, in modo che possa conoscere la follia praticata da questo regime che ci troviamo di fronte. Il sangue di Regeni è il messaggero al mondo di tutte le vittime egiziane della tirannia, è la loro voce all'umanità. Svelare chi è l'assassino di Regeni è per noi un importante passo verso la libertà, una libertà che potremo davvero raggiungere. Quindi aggrappatevi a questa verità per Regeni e per le centinaia di altri Regeni la cui voce non arriva al mondo.